Allora, benvenuti a questa nuova esplorazione approfondita.
Un saluto a chi ci ascolta.
Il viaggio di oggi parte da un oggetto all'apparenza incredibilmente banale. Diciamo uno di quegli oggetti che si potrebbero trovare in fondo a un armadio chiuso da anni. O magari in una soffitta polverosa, sepolto sotto vecchi cappotti. Ma che in realtà, se osservato con la giusta lente, nasconde un universo intero.
Assolutamente.
La nostra fonte principale per l'analisi dettagliata di oggi è la trascrizione di una presentazione pubblica molto affascinante. È stata tenuta dallo storico dell'arte Andrea Baldinotti.
Esatto.
E l'oggetto della sua presentazione è un libro davvero singolare, scritto da Massimo Fiore. Giusto per dare a chi ci ascolta un'idea del livello di dedizione dell'autore, stiamo parlando di un esperto che ha catalogato pazientemente oltre 7.000 tipologie di squadre in miniatura.
7.000? Incredibile!
Il libro si intitola «Quando l'Umondo stava in una scatola. Racconti di calcio subbuteo e di tempo perduto».
Un titolo che è già un programma.
Ora, l'obiettivo di oggi non è fare la cronaca nostalgica di vecchie partite, né snocciolare fredde statistiche sportive. Quello che vogliamo fare è capire come un semplice gioco da tavolo e lo sport in generale possono fungere da metafora per la vita stessa.
E trasformarsi in un archivio inestimabile per la memoria collettiva.
Ok. Analizziamo bene questo punto. Passiamo da un concetto filosofico enorme, come la memoria, a un oggetto fisico ben preciso, quasi iconico, cioè la celebre scatola verde del subbuteo.
È il punto di partenza ideale, davvero. E per intraprendere questo viaggio nel modo corretto, dobbiamo adottare fin da subito la prospettiva suggerita dall'autore della presentazione.
Che sarebbe?
Dobbiamo usare uno sguardo obliquo laterale. Essendo una storica dell'arte io stessa, sono abituata per mestiere non a fermarmi alla superficie, ma a interrogare le immagini.
Per decifrare i segni profondi, insomma.
Esattamente. Decifrare i segni che il tempo lascia sugli oggetti materiali. In questa esplorazione non guarderemo il calcio o il gioco del subbuteo in modo letterale o didascalico.
Certo.
L'intento è grattare via la vernice e capire cosa si nasconde davvero dietro quello che molti forse a prima vista considererebbero soltanto un innocuo passatempo infantile.
Diciamo un pezzo di cartone.
Esatto. Quando si guarda quella scatola verde, non si sta guardando solo del cartone stampato o un panno da stirare alla meglio sul tavolo del salotto. Si sta guardando il modo esatto in cui un'intera generazione ha deciso di raccontare e formare se stessa.
È un'immagine fortissima. E se proviamo a calarci in quel preciso periodo storico, diciamo tra il 1977 e il 78, l'arrivo di quella scatola verde nelle case non rappresentava solo un mucchio di omini di plastica dipinti a mano. L'apparizione di quel rettangolo verde di stoffa sui tavoli delle cucine o steso sui tappeti nelle camere dei ragazzi è stata una vera e propria rivoluzione domestica.
Una rivoluzione silenziosa.
Bastava srotolare quel panno, posizionare due porte di plastica e improvvisamente una stanza qualunque si trasformava in uno stadio gremito. Ma la magia autentica, leggendo le fonti, non era il gioco in sé o il gesto tecnico di colpire la miniatura in punta di dito.
Cos'era allora?
Era il codice condiviso che quell'attività trasmetteva in silenzio. Era un'educazione silenziosa alle dinamiche della vita. Attraverso quel gioco le persone imparavano il rispetto rigoroso per le regole e l'importanza dell'avversario.
Chiaro.
Si imparava l'euforia della vittoria, certo, ma soprattutto si imparava l'arte difficilissima dell'accettazione della sconfitta. Era una sorta di palestra morale costruita in miniatura.
La cosa affascinante qui è la profonda connessione tra questo oggetto fisico, apparentemente ludico, e l'idea stessa della memoria umana. Il sottotitolo del libro che stiamo analizzando parla esplicitamente di tempo perduto.
E qui viene in mente un parallelo importante.
Inevitabile. Davanti a queste due parole è quasi impossibile non fare un collegamento immediato con la monumentale opera letteraria di Marcel Proust.
Alla ricerca del tempo perduto.
Aspetta, frena un attimo su questo punto.
Dimmi, c'è il rischio di romanticizzare un po' troppo la questione. Voglio dire, stiamo paragonando i capolavori della letteratura francese e la complessità della memoria umana a una scatola con dentro degli uomini di plastica che si spingono con l'indice. Come si giustifica questo salto?
È una domanda lecita, ma il collegamento è meno forzato di quanto sembri. Pensiamo a come funziona il ricordo prustiano. Un sapore, un odore, o nel nostro caso il rumore della plastica, sbloccano un'intera epoca.
Il famoso effetto della Madeleine.
Proprio quello. Quella scatola verde non contiene semplicemente dei giocattoli. Contiene i pomeriggi d'infanzia, le prime sfide accese, le rivalità con gli amici e il senso di ingiustizia per una regola applicata male.
È un tempo sospeso.
Perfetto, un tempo sospeso. La tesi fondamentale della nostra fonte capovolge la prospettiva classica. Questo tempo in realtà non è affatto perduto.
Non svanisce.
No. La memoria sportiva o quella legata a questi specifici giochi infantili non segue la linea retta della storia tradizionale in cui il passato sparisce. Al contrario, si tratta di un eterno presente. Questa presenza viva continua ad abitare dentro di noi stratificandosi ed è sempre pronta a riemergere intatta decenni dopo.
Magari proprio quando si ritrova quella scatola in soffitta.
Esattamente. Non stiamo ricordando l'oggetto, stiamo ricordando chi eravamo noi intorno a quell'oggetto.
Quindi è come se la mente umana funzionasse come un enorme e meticoloso archivio silenzioso. Accumuliamo esperienze vitali, impariamo a stare al mondo attraverso attività che in quel preciso istante ci sembrano del tutto ordinarie.
Se non addirittura banali. Chi giocava a Subbuteo negli anni 70 non pensava minimamente di immagazzinare una lezione di vita o di compiere un atto filosofico. Pensava solo a fare gol per prendere in giro l'amico.
Certo. Eppure, senza rendersene minimamente conto, stava costruendo un pezzo cruciale della propria identità. E per estensione della nostra memoria collettiva.
Questo processo involontario di immagazzinamento ci porta diretti a un'altra riflessione cruciale presente nella nostra fonte. Una riflessione che sposta l'attenzione sull'arte del racconto. Nel testo viene citato il filosofo Walter Benjamin.
Ah sì?
Benjamin spiegava un concetto molto profondo. Il vero narratore non è colui che si limita a trasmettere informazioni o fredde cronache. Il vero narratore trasmette esperienza.
Chiaro.
E per farci capire in che modo questa esperienza prenda forma, la fonte ricorre a una metafora meravigliosa dello scrittore Joseph Conrad. Conrad sosteneva che il senso profondo di una storia non si trova mai nella sua trama o nella fine degli eventi.
Si trova altrove.
Si trova nell'atmosfera che la avvolge, proprio come la foschia che circonda una nave in mare. Non è il guscio di legno della nave a darci il senso del mistero o della grandezza. È la nebbia intorno ad essa.
Ma in che modo concretamente spostare delle miniature su un tavolo trasmette esperienza nel senso inteso da Benjamin? O genera questa nebbia di cui parla Conrad? Come si applica al nostro racconto sportivo?
Si applica attraverso il tono della narrazione. Nel contesto del calcio o del Subbuteo, i risultati delle partite, i punteggi, chi ha vinto o chi ha perso, sono la nave, sono i dati nudi e crudi.
E non bastano quelli.
Non sono quelli a dare senso al racconto che ci portiamo dentro. È la nebbia, ovvero il tono con cui ricordiamo e raccontiamo quegli eventi a fare la differenza. Un tono che può essere epicamente grandioso, profondamente malinconico o magari tagliente e ironico.
E quel tono specifico, insomma, a trasformare un semplice ricordo d'infanzia in una vera e propria esperienza narrativa.
Esatto.
Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante, perché il tono di questo libro, l'atmosfera che avvolge questa memoria condivisa, non è un inno trionfale che celebra i soliti noti.
Niente grandi potenze del pallone.
Nessuna esaltazione delle gesta dei campioni sempre vincenti e patinati. Al contrario, si percepisce un amore profondo e radicato per gli outsider. L'attenzione si sposta deliberatamente verso le periferie del calcio.
Verso i margini.
Verso quelle squadre considerate minori e quelle storie relegate ai margini della cronaca ufficiale. Si parla di meteore, apparizioni fugaci sul grande palcoscenico del mondo che brillano per un istante e poi scompaiono nel nulla.
È una prospettiva laterale, per tornare allo sguardo dello storico dell'arte. Ci regala storie in costante equilibrio tra il mito irraggiungibile e la normalità più assoluta.
C'è un aneddoto specifico che colpisce molto nel testo.
Quello della squadra cilena, immagino.
Esattamente. La storia della squadra cilena del Subbuteo. Per chi ci ascolta, immaginiamo questo gruppo di amici negli anni in cui trovare squadre straniere non era facile come cliccare su internet.
Era una vera e propria impresa.
Questa squadra del Cile, posseduta da uno solo dei ragazzi, assumeva i contorni di un mito assoluto. Veniva percepita dal resto del gruppo come qualcosa di imbattibile, quasi fosse un artefatto misterioso e alieno planato improvvisamente sulla Terra.
Generava un timore reverenziale, insomma.
Assolutamente. Ma poi, inevitabilmente, giocando, la realtà interviene. La squadra cilena perde, subisce gol, mostra i suoi difetti. E la genialità dell'autore sta nel farci notare che la delusione per la caduta del mito lascia subito spazio a qualcosa di più profondo.
C'è una scoperta.
Proprio in quel ridimensionamento, in quel ritorno alla Terra, si scopre la bellezza autentica e rassicurante della normalità.
C'è un'altra storia ai margini, affrontata nella fonte che si sposta dal tavolo di casa alla grande storia geopolitica. Riguarda il calcio rumeno durante il lungo regime di Nicolae Ceaușescu.
Una storia potentissima.
E la fonte la descrive come una realtà sorprendentemente vitale all'interno di quel periodo storico così complesso. Il testo inquadra il calcio rumeno di quell'epoca come una sorta di isola felice.
Va fatta una premessa importante qui.
Certo, precisiamo per chi ci ascolta che ci stiamo limitando a riportare il quadro storico tracciato dal libro. Non prendiamo ovviamente posizioni politiche o ideologiche in merito.
Noi riportiamo semplicemente la prospettiva della fonte.
Esatto. L'autore ci invita a immaginare il contrasto vissuto dalla popolazione. Fuori dagli stadi c'era il grigiore di un regime dittatoriale, il controllo sociale ferreo, le privazioni. Ma dentro il campo le squadre romene esprimevano un gioco brillante, vivace.
Quasi ribelle nella sua creatività.
Quell'isola felice sembrava sfidare l'atmosfera opprimente. Il campo da calcio diventava uno dei pochissimi spazi dove fosse ancora possibile esprimere una qualche forma di vitalità e di speranza collettiva.
È un'immagine di una potenza evocativa enorme. Una squadra o un intero movimento calcistico che per un attimo rappresenta una via di fuga, un'energia inaspettata per le persone sugli spalti.
Ma il testo ci ricorda anche la parabola discendente di questa storia. Quella vitalità lentamente svanisce, dissolvendosi inesorabilmente insieme ai sogni di un'intera nazione.
Il calcio non ha salvato la Romania, ma ne ha riflesso in modo cristallino le illusioni e le cadute, fungendo da specchio per la condizione umana di quel popolo in quel preciso decennio.
E proprio parlando di vicende umane e politiche che si riverberano clamorosamente sul rettangolo verde, la fonte ci guida verso quegli episodi apparentemente minimi, episodi che all'improvviso aprono uno squarcio enorme sulla grande storia.
Siamo arrivati all'episodio dello Zaire.
Esatto. Un passaggio dedicato a un momento indimenticabile, eternamente sospeso tra la commedia e la tragedia più nera. Siamo ai mondiali di calcio del 1974. Si sta giocando la partita tra lo Zaire e la Germania Ovest.
Credo che quasi chiunque ami il calcio abbia visto quella clip online o in qualche documentario. C'è un calcio di punizione dal limite dell'area a favore della Germania. I giocatori dello Zaire formano la barriera. L'arbitro fischia, ma prima ancora che un giocatore tedesco possa anche solo accennare il movimento per battere la punizione,
succede l'impensabile.
Un difensore dello Zaire si stacca dalla sua barriera, corre verso il pallone e lo calcia via con tutta la forza che ha in corpo, spedendolo lontanissimo. Guardandolo senza contesto, sembra esilarante. All'epoca la reazione globale fu di totale ilarità.
Il pubblico sugli spalti rideva.
I telecronisti rimasero interdetti. Molti con un certo paternalismo lo interpretarono come un gesto immensamente goffo, l'errore ingenuo di una squadra africana che semplicemente non conosceva ancora a fondo le regole basilari del gioco sportivo internazionale.
Se colleghiamo questo al quadro generale, però, emerge una verità di una potenza disarmante, capace di gelare il sangue. E anche in questo caso specifichiamo che riportiamo fedelmente la ricostruzione dei fatti storici, mantenendo la nostra assoluta imparzialità politica.
Certo, è doveroso. Qual è il retroscena svelato dal testo?
Non c'era assolutamente nulla di ingenuo in quel gesto. Dietro quella corsa, apparentemente incomprensibile, incombeva una minaccia pesantissima. Mobutu, il dittatore dello Zaire dell'epoca, aveva fatto arrivare un avvertimento agghiacciante alla squadra prima della partita contro la potentissima Germania.
Un avvertimento durissimo.
In caso di sconfitta con un passivo di gol troppo pesante, i giocatori non avrebbero fatto ritorno a casa, avrebbero affrontato conseguenze inimmaginabili. Una volta compreso questo dettaglio storico fondamentale, il gesto cambia natura in un istante. Il sorriso si spegne.
Quella corsa frenetica fuori dalla barriera per allontanare il pallone non è l'atto di uno sprovveduto.
Diventa un atto di disperazione assoluta. È un gesto guidato dal terrore puro, ma allo stesso tempo carico di una profonda, viscerale e commovente umanità.
È il crudo istinto di sopravvivenza che irrompe senza filtri su un campo di gioco televisivo mondiale.
È sconvolgente. Il carcio è in grado di mostrare gli angoli più oscuri della disperazione umana, trasformando un episodio che sembrava da commedia in un dramma universale sulla paura e la dittatura.
Ma è questo il testo lo evidenzia bene? Questo sport ha anche la capacità diametralmente opposta. Sa prendere il quotidiano, perfino l'assurdo, e trasformarlo in pura mitologia leggera.
C'è un altro lato della medaglia.
Se lo Zaire ci mostra il lato tragico, c'è un'altra storia che gestisce il lato completamente folle e surreale. Siamo nel 1966.
Il Mondiale in Inghilterra. Un evento che doveva essere il trionfo dell'organizzazione britannica.
Esatto. E a pochi mesi dall'inizio succede l'incredibile. La vera Coppa del Mondo, il trofeo Jules Rimet, in oro massiccio, viene rubata mentre è in esposizione.
Un disastro nazionale.
Diventa un affare di Stato. Scotland Yard, la leggendaria polizia britannica, brancola nel buio più totale, subendo un'umiliazione a livello globale. Mettendo in campo i migliori investigatori, non riescono a trovare nulla. E poi chi risolve la situazione?
Non un detective.
Un cane. Un cagnolino di nome Pickles che durante una normale passeggiata fiuta un pacchetto avvolto in un giornale sotto la siepe di un giardino di periferia. Dentro c'è la Coppa del Mondo.
È un momento di assoluto cortocircuito narrativo. Questo evento mette in totale imbarazzo le istituzioni, ma al tempo stesso trasforma un semplice cane da compagnia in un eroe nazionale celebrato da tutti.
È affascinante notare come la narrativa sportiva abbia il potere unico di assorbire un evento del genere, palesemente comico e imbarazzante, e di digerirlo trasformandolo in un'epica collettiva capace di illuminare e divertire l'immaginario di un intero paese, al punto che la storia di Pickles è famosa ancora oggi.
Questa alternanza continua di toni, passando dalla disperazione estrema di un giocatore minacciato di morte all'assurdità di un cane che salva i mondiali, sembra prepararci a qualcosa di molto più denso, perché la nostra fonte a un certo punto cambia marcia.
E cambia anche atmosfera in modo radicale.
Lo fa quando si addentra nell'ultimo capitolo del libro di Fiore, intitolato significativamente L'ultimo volo. Qui ogni ironia o leggerezza sparisce e il tono diventa quello di un'elegia grave e rispettoso.
Si affronta il tema devastante delle tragedie aeree.
Che nel corso dei decenni hanno spazzato via intere squadre di calcio, cancellando collettività di atleti in un colpo solo. Il testo traccia un filo rosso di dolore che parte dal disastro di Superga del 1949.
L'incidente che annientò il mito del grande Torino. Un trauma che segnò un'epoca per l'Italia intera.
E questo filo arriva fino a epoche molto più vicine a noi, menzionando il disastro aereo che ha coinvolto la squadra brasiliana della Chapecoense nel 2016.
Due epoche calcistiche sideralmente lontane.
Contesti completamente diversi, ma tragicamente accomunati dallo stesso destino spezzato. Intere formazioni i cui sogni sono stati distrutti nel momento esatto del loro massimo splendore sportivo.
E per descrivere l'impatto di questi eventi c'è una frase chiave, riportata dalla nostra fonte, che racchiude tutto il peso di questo dolore in pochissime parole. Dice testualmente: «Questa storia nasce dove il rombo dei motori si spegne e resta soltanto il silenzio. È un contrasto sensoriale potentissimo».
È un contrasto essenziale per capire la natura stessa dello sport. L'assenza di suono, quel silenzio innaturale e improvviso, viene paragonato nella mente di chi legge al silenzio di uno stadio vuoto.
L'immagine peggiore per chi ama questo sport.
Per chiunque viva, ami o anche solo osservi questo mondo, lo stadio vuoto è in assoluto l'immagine più inquietante e desolante che possa esistere. È la negazione tangibile di ciò che il calcio rappresenta nella sua essenza.
Perché prima di tutto è rumore.
La nostra analisi ci ricorda una cosa fondamentale. Questi libri, queste memorie collettive legate allo sport, prima ancora di essere cronache di eventi, sono degli immensi archivi sonori. Vivono di rumore.
Sono fatti di un brusio e di un coro continuo.
L'eco delle voci dei tifosi che si avvicinano all'impianto, i cori ritmati che salgono dagli spalti, le urla di indicazione tra i giocatori, perfino le grida dei bambini nei cortili che imitano i radiocronisti mentre calciano un pallone sgonfio.
Il calcio è vibrazione. È la vita umana che si esprime a volume altissimo.
Di conseguenza, il silenzio totale non è solo l'assenza di gioco. È la fine inesorabile del racconto. È il vuoto.
Per rendere la misura di questa fragilità, di questa linea sottile tra il frastuono della vita e il silenzio dei sogni interrotti, L'autore della presentazione, Andrea Baldinotti, introduce un momento di intimità sorprendente, condivide un aneddoto personale e familiare che tocca corde molto profonde.
Parla di suo padre, giusto?
Sì, parla di suo padre. Era stato un calciatore professionista negli anni 40. Aveva militato nel Piombino e poi nel Parma, costruendosi una carriera con immensa fatica e grande talento. E quest'uomo ripeteva sempre come una cantilena agrodolce di essere arrivato a un solo minuscolo millimetro dal realizzare il suo sogno calcistico più grande in assoluto.
Lo aveva appena acquistato l'Inter, aveva toccato la vetta.
Ma la vetta a volte è solo il precipizio. Perché subito dopo quella firma, un grave incidente lo costrinse a interrompere bruscamente e definitivamente la carriera. Il grande palcoscenico di San Siro, le folle oceaniche, tutto si fermò in un istante svanendo prima ancora di cominciare.
Che dramma!
E questa singola storia privata, inserita in un contesto così ampio, diventa la vera chiave di lettura per comprendere l'essenza di tutto il libro. Ci fa capire che stiamo parlando di un'opera letteraria fatta della stessa sostanza dei sogni. Ci sono i sogni realizzati che finiscono negli annali e vengono celebrati con le coppe.
Ma ci sono anche e soprattutto i sogni infranti.
Quelli rimasti sospesi a un millimetro dal traguardo. E queste due tipologie di sogni si guardano, si riflettono e si illuminano a vicenda, dando spessore l'uno all'altro, esattamente come due specchi posti l'uno di fronte all'altro. Non puoi comprendere la gioia della vittoria se non percepisci l'abisso del sogno spezzato.
Questo solleva una questione importante, una riflessione che ci porta a tirare le somme della nostra analisi di oggi, unendo tutti i fili tra il subbuteo e le tragedie aeree, le dittature e i sogni dei padri.
Per racchiudere il senso ultimo di tutta questa esplorazione, la fonte fa una scelta inaspettata.
Ricorre, quasi a sorpresa, alle parole di un immenso pensatore francese del Rinascimento, Michel de Montaigne.
La citazione che viene scelta per chiudere il cerchio è fulminante.
Montaigne diceva, quasi sempre, i nostri sogni valgono assai più dei nostri discorsi.
È una sintesi di una perfezione disarmante per il nostro argomento. Ci suggerisce in modo inequivocabile che lo sport, esattamente come la grande letteratura, non vive realmente nei risultati freddi trascritti sugli almanacchi a fine anno. Non si nutre dei tabellini dei marcatori, delle mere statistiche sui possessi palla o dei palmarès.
Di cosa vive allora? Vive e continua a pulsare nel corso delle generazioni esclusivamente nei sogni. Anche quei sogni che sembrano irrimediabilmente lontani o quelli che si sono interrotti bruscamente a causa della sfortuna o della storia. Quei sogni non spariscono, continuano a essere custoditi silenziosamente e ostinatamente dentro ognuno di noi.
Ed è esattamente qui che la nostra scatola verde del subbuteo da cui siamo partiti chiude definitivamente il suo cerchio. A questo punto dell'esplorazione non la vediamo più come un semplice contenitore di cartone con dentro delle miniature di plastica basculanti.
Si rivela per quello che è.
Una vera e propria cassaforte di quel tempo ritrovato di cui parlavamo all'inizio. Diventa la custode fisica di quell'educazione alla lealtà che si imparava sui tavoli di formica e l'eco persistente di tutti quei sogni rimasti in sospeso tra l'infanzia e l'età adulta.
È un bellissimo traguardo per questa riflessione.
Quindi, cosa significa tutto questo una volta riposto il libro? Se, per un'intera generazione, un oggetto all'apparenza così semplice, un pezzo di cartone verde, è riuscito a racchiudere un universo emotivo, formativo e narrativo di tale portata, viene naturale chiedersi quali sono gli equivalenti di oggi.
Una domanda stimolante.
Quali sono quegli oggetti quotidiani, quelle cose che oggi consideriamo banali e ordinarie, che magari stiamo maneggiando distrattamente proprio in questo preciso momento? E che in un futuro non troppo lontano diventeranno le nuove scatole verdi della nostra inestimabile memoria collettiva.
Sarà uno smartphone con vecchi messaggi vocali.
O forse una chiavetta USB dimenticata in un cassetto. È un invito silenzioso per chiunque sia giunto alla fine di questo viaggio con noi a guardarsi intorno, osservare le piccole cose e iniziare a cercare le proprie scatole verdi.